Allora, preparate le vostre Bibbie, c'è il capitolo 25 di Isaia da leggere e poi c'è il capitolo 11 della lettera ai Romani e in più vi leggo due cose dal capitolo 10. Di Giosuè. Ecco. Leggo il versetto 12, 13. Leggo da Giosuè. Il giorno che l'Eterno diede gli Amorei nelle mani dei figli di Israele, Giosuè parlò all'Eterno e disse in presenza di Israele: Sole, fermati su Gabaon, e tu Luna, sulla valle di Aialon. Così il Sole si fermò e la Luna si arrestò, finché il popolo si fu vendicato dei suoi nemici. Questo non sta forse scritto nel libro del giusto? Così il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. E non ci fu mai, né prima né dopo, un giorno come quello in cui l'Eterno abbia esaudito la voce di un uomo, perché l'Eterno combatte per Israele. Poi Giosuè e tutto Israele con lui ritornò al campamento di Gilgal. Dopo. Qualcuno gentilmente vuole leggere, presenti anche via web, chiunque vuole, leggiamo il capitolo 25 di Isaia.
O Eterno, tu sei il mio Dio, io ti esalterò e celebrerò il tuo nome, perché hai fatto cose meravigliose, disegni concepiti molto tempo fa e adempiuti in fedeltà e verità. Poiché hai ridotto la città a un mucchio di pietre, la città fortificata a un cumulo di rovine, la cittadella degli stranieri non è più una città, non sarà mai più ricostruita. Perciò il popolo forte ti glorifica, la città di nazioni potenti ti teme, perché tu sei stata una fortezza per il popolo, una fortezza per il misero nella sua avversità, un rifugio contro la tempesta, un'ombra contro il caldo, poiché il soffio dei tiranni è come una tempesta contro il muro. Tu ridurrai il tumulto degli stranieri come il calore in un luogo arido, come il calore nell'ombra di una nuvola. Così il canto dei tiranni sarà fatto tacere. L'Eterno degli eserciti preparerà su questo monte a tutti i popoli un banchetto di cibi succulenti, un banchetto di vini vecchi, di cibi succulenti, pieni di midollo, di vini vecchi e raffinati. Distruggerà su questo monte la coltre che colpriva tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni. Distruggerà per sempre la morte, il Signore. L'Eterno asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra il vituperio del suo popolo, perché l'Eterno ha parlato. In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato ed Egli ci salverà. Questo è l'Eterno in cui abbiamo sperato, esultiamo e rallegriamoci nella sua salvezza. Poiché la mano dell'Eterno si poserà su questo monte, mentre Moab sarà calpestato sotto di lui, come si calpesta la paglia su un letamaio. Egli stenderà le sue mani nel suo mezzo, come le distende il nuotatore per nuotare, e abbasserà la sua superbia assieme alle macchinazioni ordite dalle sue mani. La fortezza delle tue alte mura egli la demolirà, la batterà, la getterà a terra, fin giù, nella polvere. Amen.
Volevo considerare quello che è l'Eterno. E questi passi sono straordinari, ma come tutta la parola di Dio, poi bisognerebbe anche focalizzare alcuni. Il versetto 8 dice: distruggerà per sempre, cioè prima dice, distruggerà su questo monte la coltre che copriva tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni. Questa coperta di angoscia, di morte e tutto il resto, che tutto il mondo ha coscienza di questo fatto. Ma il versetto 8 dice: distruggerà per sempre la morte. Il Signore, l'Eterno, asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra il vituperio del suo popolo, perché l'Eterno ha parlato. E in quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in cui abbiamo sperato ed Egli ci salverà. Questo è l'Eterno in cui abbiamo sperato. Esultiamo e rallegriamoci nella sua salvezza. Qui c'è qualcosa di completamente diverso dal pregare un Dio che non conosci, dal pregare, da esercitare una religione che non ti porta a niente. Qui c'è una promessa lampante. E anche di più. Ma questo vediamo che c'è scritto. Più avanti c'è scritto: a morte dove è il tuo dardo, dove è la tua vittoria. E poi in Apocalisse c'è scritto, sono scritte le stesse cose, no? Il Signore sconfiggerà. Non c'è più la morte, non c'è più il dolore, niente di tutto questo. Ed egli asciugherà le lacrime dagli occhi di tutti coloro che egli ha salvato. Vogliamo leggere ancora, perché se lo conosciamo, ma la parola di Dio bisogna leggerla, rileggerla, studiarla e ristudiarla. Il capitolo 11 della lettera ai Romani. Gentilmente, c'è qualche volontario? Grazie.
Io dico dunque: a Dio rigettato il suo popolo? Così non sia, perché anch'io sono israelita, della progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha rigettato il suo popolo, che a lui che ha preconosciuto. Non sapete voi ciò che la scrittura dice nella storia di Elia? Come egli si rivolge a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti e hanno distrutto i tuoi altari, e io sono rimasto solo, ed essi cercano la mia vita. Ma che gli disse la voce divina: io mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così dunque, anche nel tempo presente, è stato lasciato un residuo secondo l'elezione della grazia. E se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia, ma se è per opere, non è più grazia, altrimenti l'opera non sarebbe più opera. Che dunque, Israele non ha ottenuto quello che cercava, ma gli eletti l'hanno ottenuto e gli altri sono stati induriti. Come sta scritto, Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, occhi per non vedere e orecchi per non udire fino a questo giorno. E Davide dice: la loro mensa diventi per loro un laccio, una trappola, un intoppo e una retribuzione. Siano oscurati i loro occhi da non vedere e piega loro la schiena di continuo. Io dico dunque: hanno inciampato perché cadessero? Così non sia, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocarli a gelosia. Ora, se la loro caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione è la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza? Infatti, io parlo a voi gentili, in quanto sono apostolo dei gentili. Io onoro il mio ministero per provare se in qualche maniera posso provocare a gelosia quelli della mia carne e salvarne alcuni. Infatti, se il loro rigetto è la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non la vita dei morti? Ora, se le primizie sono sante, anche la massa è santa, e se la radice è santa, anche i rami sono santi. E seppure alcuni rami sono stati troncati, e tu sei olivastro, e tu che sei olivastro, sei stato innestato al loro posto e fatto partecipe della radice e della grassezza dell'olivo, non vantarti contro i rami, ma se ti vanti contro di loro, ricordati che non sei tu a portare la radice, ma è la radice che porta te. Forse dunque dirai: i rami sono stati troncati affinché io fossi innestato. Bene, essi sono stati troncati per l'incredulità e tu stai ritto per la fede. Non insuperbirti, ma temi. Se Dio infatti non ha risparmiato i rami naturali, guarda che talora non risparmi neanche te. Vedi dunque la bontà e la severità di Dio, la severità su quelli che sono caduti e la bontà verso di te, seppure perseveri nella bontà, altrimenti anche tu sarai ucciso. E anche essi, se non perseverano nell'incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo per natura selvatico e innestato contro natura nell'olivo domestico, quanto più costoro che sono rami naturali saranno innestati nel proprio olivo. Perché non voglio, fratelli, che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale finché sarà entrata la pienezza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato, come sta scritto: il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà da Giacobbe. E questo sarà il mio patto con loro, quando io avrò tolto via i loro peccati. Quanto all'Evangelo, essi sono nemici per causa vostra, ma quanto all'elezione sono amati a causa dei padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Come infatti pure voi una volta foste disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la disubbidienza di costoro, così anche costoro al presente sono stati disubbidienti, affinché per la misericordia voi fatta anch'essi ottengano misericordia. Poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per farmi misericordia a tutti. O profondità di ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio, quanto imperscrutabili sono i vostri giudizi e inesplorabili le sue vie. Chi infatti ha conosciuto la mente del Signore, o chi è stato suo consigliere, o chi gli ha dato per primo sì che ne abbia a ricevere la ricompensa? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno. Amen.
Amen. Allora, è un capitolo molto intenso. Bisognerebbe leggerlo, rileggerlo, studiarlo, come abbiamo visto anche in altre occasioni, la parola di Dio. È veramente straordinario, ma più che altro perché emerge dalla sua parola, emerge non solo la volontà di Dio, ma emerge anche la sua personalità, per quel poco che ci è dato di conoscere. E gli ultimi versetti, cioè qui avviene in questo capitolo che spiega che gli uni e gli altri alla fine, sia gli ebrei che noi, abbiamo toppato. E quindi, ma la cosa che ne emerge, dice, come infatti pure voi una volta foste disobbedienti, noi siamo stati disobbedienti per... siamo nati nella disobbedienza, pagani, ma ora, disobbedienti a Dio chiaramente, ma ora avete ottenuto misericordia per la disobbedienza loro. Cioè, loro sono stati disobbedienti, ma voi eravate prima disobbedienti però, di loro. Così anche costoro al presente, parlando di loro, sono stati disobbedienti affinché la misericordia fatta a voi, per la misericordia fatta a voi, anche se ottengano misericordia. Poiché Dio ha racchiuso tutti, tutti, nella disobbedienza per fare misericordia a tutti, eccetera, eccetera. Ma se dunque la bontà e la severità di Dio osserva questo fatto, questa severità è su quelli che sono caduti, e la bontà verso di te, se tu perseveri nella bontà, altrimenti anche tu sarai reciso. Cioè, qui sta chiedendo di prendere coscienza, consapevolezza. Cioè, la storia di cui si dice... credi così, all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, tra virgolette, abbiamo anche parlato in qualche modo giovedì, io ripeto, prima di morire, io non so, Dio può tutto, ma sicuramente io ho una certezza, che Dio non è per nulla ingiusto, emerge da tutte le sue parole, quindi non fa torto a nessuno, né ai giudei, e tantomeno ai pagani. Ma quando leggo questo, qui c'è proprio un Paolo un po' riprende, sta riprendendo i romani che sono praticamente sono chiamati gentili pagani, no? Perché i pagani si erano così inorgogliti, gonfiati? Perché avevano delle rivelazioni stratosferiche, cose che mai più avrebbero immaginato. Mentre gli ebrei da tutta la vita esercitavano il loro diritto ad aspettare il Messia perché gli era stato promesso, i pagani non aspettavano nessuno, come i greci che nell'Areopago erano lì che cianciavano e filosofeggiavano dalla mattina alla sera. Chi meglio gli raccontava qualcosa. E Paolo dice, ora quel Dio che voi cercate, sconosciuto, io ve lo annunzio. E qui avviene una cosa, cioè, immagino che le persone alle quali Paolo parlava erano piene di veramente piene di gioia. Perché avevano creduto? Per diventare cristiani. Avevano creduto perché avevano Dio attraverso lo Spirito Santo gli aveva aperto il cuore, no? E avevano creduto per quello, non perché erano più intelligenti. E nel momento che hanno visto questa realtà, sono impazziti di gioia. Cose che i credenti, che dicono di essere credenti, ancora non hanno capito queste cose. Non l'hanno ancora capita. Erano talmente pieni di gioia che anche il rischio, quando hanno visto poi la differenza tra loro e gli ebrei, che a Roma, la comunità di Roma è una delle più antiche del mondo. Già da prima di Cristo era impiantata a Roma, la comunità ebraica. Loro si vedevano salvati e vedevano invece gli ebrei che si aspettavano e aspettavano di essere salvati attraverso la loro giustizia, che non funzionava così. Ma al punto tale, si erano talmente, diciamo, inorgogliti per aver avuto queste rivelazioni che abbiamo anche noi, non crediamo, che hanno ritenuto di quasi di dire: ma questi, ma come mai, cioè, avevano tutto, 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 tutto per poter credere e non hanno creduto? Non tutti, come ci dice la scrittura. Perché il Signore si è mantenuto, diciamo, lo zoccolo duro, no? Come i profeti che non hanno inchinato il loro ginocchio davanti al Baal. E quindi nasce questa cosa. Paolo si accorge di questo. Paolo, che è ebreo, tra gli ebrei, che lui poi dice: fermi, dice, state attenti a non commettere un errore del genere. Non inorgoglirvi nei loro confronti. Vi spiego perché. Perché io che vi parlo sono ebreo della tribù di Beniamino, sono ebreo tra gli ebrei, eccetera, eccetera. Quindi io soffro per loro, per il mio popolo. Cioè Paolo si trova davanti a una situazione che vede tutte queste cose qua. Lui soffre per il suo popolo. Cioè, però è costretto, suo malgrado. Io sono apostolo dei gentili, no? E lui si rende conto di questo. Praticamente è la cosa che aveva già profetizzato Davide, dicendo: la loro mense è diventato un laccio, una trappola. Siano oscurati i loro occhi da non vedere, e piega loro la schiena di continuo. Io dico dunque, Paolo, hanno inciampato perché cadessero. Così non sia, ma per la loro caduta, comunque, la salvezza è giunta a noi, ai gentili, a noi, per provocarli a gelosia. E poi continua. Sono queste cose che uno legge e passa oltre. Invece c'è scritto che chi non si ferma nella legge di Cristo, non a Dio. Non si può essere superficiale. La superficialità, l'abbiamo detto in più occasioni, è un guaio molto grosso per la fede e non solo, e ci porta poi alle incertezze. Comunque è un capitolo impressionante che alla fine fa emergere la giustizia di Dio su tutto. Allora, quando leggo parole e riflessioni delle quali non avevo posto mente, manco io, non avevo posto mente prima, cosa faccio? Capisco il privilegio delle rivelazioni che Dio ha fatto ai pagani, me compreso. Capisco un privilegio, ma vi rendete conto? Siamo stati chiamati dal buio alla luce. Questa luce meravigliosa, che è quello che ha preannunciato Isaia prima, dicendo che su quel monte, Dio distruggerà per sempre la morte. Il Signore l'Eterno asciugherà da ogni viso le lacrime. Cioè, Questo concetto distrugge, per sembra amore. Cioè, ma, mi sembra una barzelletta. Mi sembra una cosa così, sapete. E noi se le sappiamo queste cose, anche se abbiamo creduto, ma ogni tanto barcolliamo, no? Quindi sono concetti che non sono concetti al di là del nostro modo di vedere, al di là del nostro modo di concepire la vita, di parlare. Di... Qui, sapete, le persone si fanno quattro conti. Se ho 50 anni, quante ne posso avere ancora? E ho 60. Ma più vai avanti, più dici le cose. Ed è il problema di coloro che non conoscono Dio. Certo, noi abbiamo consapevolezza perché la nostra carne è in questa situazione a causa del peccato. Ma c'è una diversità profonda. Dio promette un concetto completamente... Torna a quello per cui lui ha fatto la vita. La vita non l'ha fatta perché ci fosse la morte. Ora è il Dio dei viventi, non dei morti. Meraviglioso. Allora, quando leggo le riflessioni, queste riflessioni, capisco di avere un privilegio. Un grande privilegio. Siamo tutti credenti. Se uno non ha capito questo privilegio, non l'ha fatto proprio. È ancora lì che va qua e pensa sempre a questa vita, eh. Signore, ti prego che tutto mi vada bene, che tutto... Non lo so, ma certo, ma è anche normale che se uno spera. Però trascura queste cose succulente della fede, che sono delle cose determinanti. Che fede ha? Ha una fede non certa, che acchiappa un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù. Cioè non è, non è, quella non è fede. Ora... una pseudo fede. Ora tutto quello che mi è stato donato, tutto questo privilegio, io mi metto con, all'epoca dei Romani, ma anche oggi, è lo stesso privilegio che avevano loro. Ora tutto quello che mi è stato donato, altro problema che mi pongo, è senza merito da parte mia, non c'ho merito. Merito alcuno. Che hanno ottenuto grazia, rivelazione, mi sentite un terribile, ciao. E questo è un privilegio. Un privilegio. Cioè, quando tu sei a conoscenza e hai accettato queste cose, ti sei battezzato perché hai creduto. Ti sei battezzato perché hai detto sì, è così, ho creduto, voglio. Questo è, ho accettato il dono di Dio. Perché questo privilegio? Perché ora a me è stato rivelato il piano di Dio. Io, pagano tra i pagani, bestia tra le bestie, ignorante tra gli ignoranti. E mi è stato rivelato il piano di Dio. Quando ho capito cosa? Una cosa così grande. Potevo io capire una cosa così grande? Magari ci va tempo, è chiaro. E poi ci va soprattutto che Dio ci apre la mente, il cuore. E ora mi chiedo, bevo un goccio d'acqua, e allora mi chiedo, dov'è il mio merito? Cioè, riguardo a tutto questo, questo privilegio di conoscere, di sapere, di essere salvato, di sapere che tra me e la morte non c'è storia. Mi spiace per lei. A casa, calcio, morte, vattene, capito? Perché io appartengo a Cristo. Sparisci. Dov'è il mio merito? Dico, cosa ho fatto per meritare tutto questo? Quando Dio mi ha chiamato, non lo conoscevo. Non conoscevo nulla di nulla di Lui. Neanche di me stesso. Neanche del suo popolo. Neanche del piano della salvezza. Perché tutte queste cose non le ho conosciute. Ma ho conosciuto che c'è un piano. Se no di cosa parliamo? Ora a noi è stata rivelata questa grande salvezza. Non so se mi sto spiegando. Forse molti, credetemi, non hanno ancora capito questa cosa. Non è proprio un... Di queste cose che abbiamo detto, non è proprio come bere un bicchiere d'acqua. È una cosa molto più grande, molto più profonda, che cambia completamente la nostra vita, il nostro essere. Perché abbiamo conosciuto l'Eterno, abbiamo conosciuto la sua proposta, la sua chiamata. Conosciamo già il risultato, una volta che diciamo va bene, eccetto, sono contento. E quindi questo c'è. Ma è la consapevolezza, questo mi dà consapevolezza, mi dà certezza di una vita che non potrà cessare con la morte. Perché né prima né dopo possiamo essere separati dall'amore di Dio che è in Cristo. Vedete, Gesù quando dice le cose, non le dice così. C'è né morte né vita, né potestà, né nessuna cosa ci potrà separare da questo amore. È già in atto. Nel momento che io gli appartengo, è normale. Sapete, credere più o meno, o vagamente, non è la condizione migliore per piacere a Dio e per ottenere giustizia, e neppure per stare sereni. Perché se crediamo più o meno, o più, qua siamo un po' di qua, non possiamo essere sereni. Aspettiamo domani, vediamo domani, vediamo. È una fede del vediamo. Quanti credono realmente che Dio ha fermato il sole su Gabon, come abbiamo visto prima, affinché Israele sconfiggesse definitivamente i suoi nemici? Quanti lo credono veramente? Sembra impossibile una cosa del genere. Mi ricordo qualche anno fa che mi trovavo alla sinagoga del Casale Monferrato e c'era un ebreo che spiegava e diceva a delle signore che lui, ma crederà mica che siano cadute le mura di Gerico? La signora, io ho detto scusi, ho detto, no, io non credo solo quello, credo anche che Dio ha fermato il sole. Questo è dovuto stare zitto, cioè, ma stai scherzando? E cosa? Allora, quanti credono realmente che Dio ha fermato il sole su Gabon? Poi sapete, nel computo generale sono stati fatti tutti i calcoli, c'è una cosa che forse i giovani non la sanno, ma sono andati a fare il computo del tempo e mancava quasi un giorno, più qualche ora. Nessuno riusciva a capire come mai, però lo possiamo trovare perché c'è il calcolo, c'è. Alla fine, un credente ha fatto il capo, ed era questo tempo qui, nel momento che il sole si è fermato, che mancava. E in più, i 10 gradini, il sole che è tornato indietro, l'ombra. Adesso non è questo il momento per approfondire. Ma anche se non fosse così, Non è che ci... Ma chi mi deve dimostrare una cosa del genere? Vorrei vedere. Vorrei vedere. Il tempo si fermò. E questo perché l'aiuto di Dio giungesse. Ma poi diranno, ma non poteva cercare un altro modo per fare. Ma Dio è Dio. Perché sei tu che gli devi dire come doveva fare. Io non ho dubbio alcuno su questo fatto. Sì, il sole si fermò proprio. C'è qualcosa di impossibile a Dio. Ma è Dio. Allora, se questo lo riteniamo non vero, siamo dei materialisti. C'è sempre in noi la materia che è la malattia che giunge, ma è quello che ma, e vanno la nostra fede. E questo è un modo di credere, non so se è un modo di credere. Io ho certezza assoluta che Dio ha fermato il sole, ci mancherebbe altro. Dio ha carezzato così, con un modo diverso, niente. E non so, può l'orologiaio fermare l'orologio, sì o meno? Mi sembra proprio di sì. E il sole con il suo sistema, la struttura del tempo. Cos'è che ci dà il tempo in fondo? È proprio quel sistema, il sistema solare. No, certo. Il sole è fermo, ma poi c'è anche il sistema che gira attorno, fermo si fa per dire, perché noi ruotiamo attorno. Io ho girato recentemente un piccolo, non so se l'avete visto. E così questo conta i nostri anni e tutto il resto. Cosa volete che sia il tempo? Cos'è? Ma cos'è? Per noi è una cosa impegnativa, certo. Ma per Dio così? Non c'è. Come si chiama eterno? Abbiamo ottenuto, ecco, ecco perché noi abbiamo ottenuto questo grande privilegio. Tutto ci è stato donato. E il dono più grande è stato Gesù. È stato Gesù. Allora quando io prendo coscienza di questo, prendo conoscenza, capisco il suo disegno, allora come faccio a dire no? Come faccio a dire no? Certo, Signore. Accetto pienamente, come disse Pietro. Gesù gli ha detto, se non ti lavo i piedi, tu non c'è nessuna. E Pietro ha detto, Signore, non solo i piedi, lavami tutto. E Signore, Israele non ha tenuto quel che cercava, ma gli eletti sì, scritto. Perché? Perché Israele ha avuto tutte le possibilità. E non so, perché nel Deuteronomio il Signore dice, voi soli ho conosciuto tra le nazioni. Quindi avevano una relazione con Dio, lunga, millenni. Niente. Hanno cercato la salvezza seguendo la loro propria giustizia. Così sta scritto. No? E dice qual è? Che anche oggi, anche noi, rischiamo di fare la stessa fine. Perché anche noi magari cerchiamo questa salvezza attraverso la nostra propria giustizia. E come? Noi siamo la Chiesa che la domenica fa 10 canti. Quindi, ok, poi siamo la Chiesa che alza le mani per gloriare Dio. Va bene. Se prima hai fatto, l'hai onorato con tutto il tuo cuore, se hai accettato, compreso tutte queste cose che Dio ti dice, poi va bene tutto. Ma poi ti rendi anche conto che alcune cose non servono. Per lodare Dio si loda soprattutto con il cuore. Egli guarda soltanto al cuore, non guarda a nessun'altra cosa. Allora, per quello come dicevamo, possiamo pregare tutti insieme, 100.000 persone, ma c'è scritto che molto può la preghiera del giusto. La preghiera del giusto molto può. E allora, quindi hanno cercato la salvezza seguendo la loro propria giustizia. E così facendo hanno finito per inciampare e sono caduti, perseguitando e opponendosi all'agnello di Dio, che Dio stesso aveva provveduto, oltretutto, per la loro salvezza. E loro si sono opposti. No, condanniamolo, facciamolo ammazzare dai romani. E così hanno poi fatto con gli apostoli, eccetera. Non tutti, ricordiamoci, una parte è poco, ma l'altra ci ha portato la conoscenza della fede, ci ha portato Cristo, ci ha portato tutto ciò che sappiamo. Quindi il conflitto non era tra cristiani e giudei, era tra giudei e giudei. Per la loro caduta la salvezza è giunta fino ai gentili. Allora, così a noi è stata rivelata la grazia di Dio. Capisci? Noi non sapevamo niente di tutto questo. Zero totale. Ieri parlavo con una persona 2 giorni fa. Mi ha detto, ma poi Gesù? Ma anche lui non aveva qualche donna, perché non è possibile. Sapete che avevano fatto quello scritto, quell'imbecille, non solo lui, Augias, tutta questa gente qua. Ma io dico, almeno prima di aprire la bocca, sai di chi stai parlando. Fatti buttare così. C'è gente che fa più figura il saggio. Cioè, chi sta zitto che fa figura del saggio. Comunque, e qua c'è stata, allora noi è stata rivelata la grazia di Dio in Gesù Cristo, senza ormai il bisogno di entrare nelle opere della legge mosaica per essere salvati, capito? Non ci dice che dobbiamo entrare e osservare la legge per essere salvati. Sì, ma i gentili, quando sono riuniti gli apostoli, cosa devono fare loro? E noi dice, loro cosa devono fare? Di che si astengono dagli idoli, dalle cose, dal sangue, dalla fornicazione. Chiuse queste cose, tutto il resto. No? Diremmo a questo punto che a noi è giunta incredibilmente, senza sacrifici, senza doverci ammazzare per fare chissà cosa, è giunta una salvezza comoda. Talmente comoda che è una meraviglia. Perché sono le cose che Dio ti dà. Però la tua fede deve essere integra. Non importa come. La salvezza è giunta nel comoda. Non dobbiamo fare precetti. Non dobbiamo fare processioni. Non dobbiamo fare riunioni. Non dobbiamo fare niente che non ci è richiesto. E c'è scritto di praticare, non oltre quel che è scritto. Non c'è scritto. Quindi, quando penso a questo, non posso, visto che non devo fare tutte queste cose qui che loro hanno fatto, ma l'hanno fatto in senso di animo buono, sperando di piacere a Dio. Ma quindi non posso inorgoglirmi nei loro confronti, ma ringraziare Dio per la luce che mi ha fatto. E quindi avere consapevolezza di questo mi fa diventare ma mi dispiace tanto, perché comunque tu sei stato adoperato da Dio e non hai ottenuto quello che invece ho ottenuto io grazie a te. Non so se mi sto spiegando. Come possiamo inorgoglirci nei confronti degli ebrei. Se come minimo abbiamo capito cosa Dio ha fatto per noi. Ecco perché Paolo, quando vede il pericolo, ci ferma. Quindi consideriamo la loro difficoltà che hanno avuto, e non solo, quando hanno ma per la loro disobbedienza, ma questo anche noi siamo stati disobbedienti. Quindi consideriamo la loro difficoltà e amiamoli. Amiamoli nell'attesa che siano nuovamente innestati. Perché sta scritto, no? Ora se la caduta, lavoro caduto. La ricchezza del mondo e la loro diminuzione, la ricchezza dei gentili, quanto più sarà la loro pienezza, cioè quando saranno reinnestati nuovamente. Allora, di cosa ci vantiamo? C'è qualcuno che può vantarsi di qualcosa? Di cosa ci vantiamo? Visto che non ci resta che accettare o rigettare l'offerta di Dio. Che facciamo? Puoi accettarla e puoi rifiutarla. Loro non hanno ottenuto giustizia, non l'abbiamo ottenuta noi, che non la cercavamo, perché il mondo era nato così e così come la stragrande maggioranza delle persone. Loro non hanno ottenuto giustizia, ma l'abbiamo ottenuta noi, per aver accettato il Figlio di Dio nel nostro cuore, la differenza. Mentre loro che aspettavano il Messia, è venuto e non hanno ricevuto. È scritto. Gesù tutte queste cose le sa e piange. Piange su Gerusalemme e piange dicendo: quante volte ho voluto raccogliervi sotto le mie ali, come la chioccia fa quei pulcini, ma voi non avete voluto. Ora, questo fatto però non può restare semplicemente un'accettazione privata, il fatto di conoscere queste cose e accettarle, ma la consapevolezza di tutta la storia della salvezza, che parte dalla Genesi e fino a Cristo. Quindi non può restare un fatto così. E questo, se non è un privilegio, conoscere queste cose, se non è un privilegio questo, quali sono i privilegi? Quello di dire: no, ma Gesù aveva altre donne. Cioè, prendete conto di cosa stiamo parlando. Siamo fuori, totalmente fuori. Non solo per quello, in genere. Allora, questo ci permette di, questa conoscenza, ci permette di provare una gioia senza pari, una gioia ineffabile, non dimenticando le sofferenze di Israele a causa della loro incredulità e disobbedienza. Ora non è per la nostra intelligenza che siamo arrivati a questo. Non è per la nostra intelligenza, ma per lo Spirito di Dio che un giorno ci ha chiamato affinché dopo ci ha chiamati e dopo che ci siamo umiliati e abbiamo capito che era una strada sbagliata, quella del mondo, abbiamo deciso di cambiare rotta e intraprendere la sua definitivamente. Quindi ci ha chiamati e noi ci siamo umiliati a causa dei nostri peccati. Ecco, e per questo abbiamo visto la liberazione. Mentre prima eravamo oppressi dal peccato, perché comunque rimane, anche se non lo vedi, ma ciò che hai fatto rimane. E rimane, perché è così. E adesso come me ne esco? Ecco, Gesù ci ha dato ancora una liberazione totale, non parziale, totale. Ho memoria dei miei peccati, mi sono essere stato liberato totalmente. Dio ha racchiuso tutti nella disobbedienza per fare grazia a tutti, ebrei e gentili. Ora, in questo capitolo la lettera Romani spiega come Dio sia senza ingiustizia. Non c'è la più pallida ombra di ingiustizia in Lui, nei confronti ora degli uni, ora degli altri. Noi abbiamo ottenuto misericordia per la loro disobbedienza. E loro, siccome noi eravamo stati disobbedienti prima, capito? Però loro sono stati dopo, no? E prima di loro, cioè noi prima di loro. E ci è stata fatta grazia. E per questa misericordia di Dio, che Dio ha fatto a noi, anche loro otterranno misericordia, perché non sarebbe stato neanche giusto così. Poiché Dio ha racchiuso tutti nella disobbedienza per fare grazia a tutti. L'Apostolo non può non riconoscere la sapienza e la conoscenza di Dio, che sono giustizia assoluta. Ecco perché a un certo punto il suo cuore è costretto per lo Spirito a dire: o profondità di ricchezze, di sapienza, di conoscenza di Dio, quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi e inesplorabili le sue vie. Capite? Chi ha conosciuto la mente del Signore? O chi gli è stato consigliere per dargli per primo, sì che ne abbia a ricevere ricompensa? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Allora, abbiamo il più grande privilegio che un uomo possa avere. Per questo si accorda tutto questo che stiamo dicendo, che abbiamo letto, che abbiamo detto stamattina, che sono cose che ritengo succulenti. Non è il racconto di Ivanò con la lancia. Abbiamo detto cose corpose, come è giusto che sia in uno studio, per rendere onore al Signore, benché siamo miseri. Però, ecco, noi abbiamo il più grande privilegio per aver conosciuto e per conoscere queste cose, e soprattutto se le abbiamo accettate, che un uomo possa avere. Per questo si accorda chiaramente con ciò, con quel versetto che sta scritto nella lettera di Ebrei. E chiudo con questo versetto. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza?